come deve comportarsi un'associazione che aiuta coppie nel caso in cui dovesse presentarsi una coppia di omosessuali.
Io penso che l'aiuto umano a qualunque persona che è in difficoltà non possa essere negato. Credo che, ma soprattutto a nessuno viene negato. Io non conosco casi.
L'aiuto è però un po' virtuale, perché poi nel concreto non si riceve nessun supporto.
Sì, Nico, no, la condizione in cui vivono, lei dice, le persone omosessuali oggi nella nostra società. Sì, è una condizione di sofferenza molto spesso. Io questo a volte lo dimentichiamo. Alcuni sono privilegiati e ostentano il loro privilegio, penso perché sono arrivati in vetta e quindi l'hanno trasformato in una bandiera sgargiante, multicolore, un'affermazione orgogliosa, no? Il pride che è diventata. E vengo però anche, è vero, da una storia che è anche di sofferenza, questo bisogna riconoscerlo, indubitabile. Però ripeto, io con Don Milani penso davvero che non si possano fare parti uguali per situazioni diverse. Perché se lo si fa un'ingiustizia. Allora, ripeto, non è in discussione. Io per questo dicevo che non si può negare un aiuto psicologico a chiunque sia in difficoltà. Però si vorrebbe negare, lo sapete anche voi, l'aiuto psicologico alle persone omosessuali che chiedono di essere aiutate. Tocco un tema delicatissimo, lo so che è molto delicato, ma come ci sono persone che non vogliono che si tocchi la loro diversità, ci sono persone che nella diversità che sperimentano si trovano a disagio e chiedono di essere aiutate a vivere in maniera diversa o addirittura a superarla. Credo che sia legittimo anche questo, perché nessuna persona dobbiamo considerarla. Io non sono uno che crede che tutti noi cambiamo all'infinito, credo che abbiamo una struttura ontologica maschile o femminile. Questo non vuol dire che po non possiamo vivere diversamente la nostra mascolinità, la nostra femminilità, perché ci sono casi che lo dimostrano. Ecco questo. Allora, non mi voglio impelagare in cose più grandi di me. Quello che so è che umanamente e cristianamente l'aiuto a chi è in difficoltà è un aiuto che non può essere negato e non deve essere negato. Credo che su questo ci impegna, come ho detto prima, lo stesso nostro catechismo. Quindi le istruzioni basilari del nostro cristianesimo cattolico. Di fronte a tutto questo, so anche che oggi è difficile dire parole che separano i campi e chiariscono la diversità delle condizioni. Questa è la domanda che faceva riferimento colui che ha evocato la prima domanda. La questione omofoba. Sapete quante volte io mi sono sentito accusare di essere omofobo per le posizioni che sostengo? Che sono tutto meno che anticontrarie alle persone omosessuali. Io non chiedo pogrom contro di loro. Se li incontro sono gentile con loro come sono gentile con qualunque altra persona. Chiedo anch'io di essere rispettato. Cioè, detto fuori dai denti, a me dà fastidio la volgarità in pubblico, danno fastidio le effusioni in pubblico, che le facciano un uomo o una donna, ma non perché sono bacchettone, perché credo che ci siano dei modi, poi c'è un'innocenza del gesto che uno rispetta e accoglie e c'è un'ostentazione che dà fastidio, un atteggiamento provocatorio. Questo credo che. Allora, essere tacciato di omofobia per questo motivo lo trovo intollerabile. Essere tacciato di omofobia, perché ripeto, dico e ripeto che un bambino nasce da un uomo e da una donna e se e qualcuno dice che quel bambino è figlio di due uomini e due donne, dice una grande bugia e ha operato una grande rimozione. Perché comunque, quando mi mettono nelle trasmissioni televisive sempre l'immagine di due padri con la nidiata o di due madri con la nidiata, dico: e dov'è il padre nel caso di due madri? E dov'è la madre? Nel caso di due padri, sono stati cancellati, da qualche parte ci sono. E qualunque bambino, qualunque bambina, prima o poi chiederà chi è la madre che l'ha generata, chiederà chi è il padre, se c'è, che ha dato il seme, che ha contribuito al 50% a farla nascere. di base. Poi lo so che il lavoro grosso lo fanno le donne e noi uomini da questo punto di vista siamo, come dire, no? Io l'unica volta che non ho dormito, che ho avuto attacchi di panico la notte, lo dico senza vergognarmene, è stato durante le gravidanze di mia moglie, perché da persona come sono, che è abituata a prendersi le sue responsabilità, in quel momento mi sentivo totalmente impotente, e non potevo molto rispetto a, avevo già fatto la mia parte, potevo soltanto aspettare e non potevo influire, secondo me, in quello che accadeva. Evidentemente era questo che dentro di me vivevo, perché è l'unica volta che mi sono svegliato col cuore in gola nella mia vita, poi non è più accaduto. Evidentemente qualcosa questo vuol dire, no? Allora, tutto questo ci interpella potentemente, e dobbiamo avere libertà di parola per parlarne di queste cose. Dobbiamo avere la condizione e l'intelligenza di saperne parlare fra di noi, non di tapparci la bocca. All'insegna di un vecchio perbenismo, dico qualche volta, all'insegna del nuovo perbenismo, che è asfissiante, perché questo dell'omofobia, credetemi, è liberticida e asfissiante. Impedirebbe, perché un conto è la violenza nei confronti delle persone, che si fa con le parole e con i gesti, e un conto è la libertà del dibattito sui fondamentali dell'umano. E se non abbiamo la libertà di fare questo, siamo persone infinitamente più povere. E abbiamo già perso qualcosa di fondamentale. Io mi ci appassiono su questo, non solo perché sono un uomo di comunicazione, perché so bene i vizi del mio mondo. Il mio mondo è un mondo che assolutamente, il mondo dei giornali, è assolutamente, in maniera quasi granitica, schierata a sostegno del nuovo perbenismo, amici miei. Oggi sconveniente, è un paradosso dirlo, una volta era sconveniente non sposarsi un uomo e una donna, oggi hanno fatto diventare sconveniente la relazione classica dell'uomo e di una donna, l'ha fatta diventare sconveniente moralmente, culturalmente, dal punto di vista del glamour, dal punto di vista economico, penalizzati in mille modi. Questo è il capovolgimento che c'è stato. E la stampa che accompagna tutto questo mettendoci il carico da 11 dei titoli esclamativi, no? Ogni volta su queste cose. Quindi non so, ho già cominciato a rispondere alla domanda sul punto che mi veniva posto all'inizio. E perché Renzi ha cambiato opinione? Si dice che solo i morti e gli stupidi non cambiano opinione, ma non è detto che siano le opinioni intelligenti quelle che uno cambia nella vita, no? Allora, io so come la pensa Renzi e come vive Renzi. Lui crede che la famiglia sia quella dell'articolo 29 della Costituzione, però pensa anche che si possa mutuare, accettato, perché all'inizio non era d'accordo su questo, e anche in un recente dibattito, quello del 2012 con Bersani, sosteneva che le adozioni dal principio dovevano essere comunque tirate fuori, il piano dei figli doveva essere assolutamente escluso dalla questione della regolazione dei rapporti tra persone dello stesso sesso. Adesso ci sta tornando lì. Io non so se ha fatto il giro largo, soprattutto lui ha lasciato che andasse avanti, no? Perché questa cosa oggettivamente l'ha presa in mano quella parte del PD che ha perso la battaglia congressuale. Cioè è una sinistra del PD che ha preso in mano questa questione e l'ha gestita a livello parlamentare. E l'ha gestita portandola su posizioni molto forti, estremiste. C'è stato un gioco anche delle parti, secondo me c'è stato un gioco del Presidente della Commissione, che era di Forza Italia, che ha scelto una relatrice che sapeva che avrebbe messo in difficoltà il PD, l'avrebbe spaccato su questa cosa. Secondo me sono diversi giochi, vi parlo chiaro anche qui, che si sono innescati, come c'è stato un gioco politico fondamentale dei 5 Stelle su questa vicenda, che sono in maggioranza favorevoli alla regolazione così ruvida, alla Cirinnà della materia, anche contro la Costituzione, però secondo un sentire che è molto diffuso, pare, nella base di quel movimento, ma hanno una costola che è graniticamente contraria, anche dentro il Movimento 5 Stelle, a questo tipo di regolazione. E quando forse con scelta tattica, ma certo con un tempismo straordinario. Grillo ha detto: lascio la libertà di coscienza. MIS ha creato il meccanismo per cui poi si è arrivati a quel diniego al voto sull'emendamento chiamato Super Canguro, che doveva congelare il testo e l'avrebbe fatto passare. In teoria 5 Stelle lo potrebbero votare. Si sono arrampicati su degli specchi contro la procedura liberticida e hanno contribuito a fermare la cosa e a riaprire il discorso. Questo è un dato di fatto. Io non so per quale motivo, se ci sia un motivo moralmente profondo oltre a quello tattico politico di questa cosa. So che però è accaduto, so che, parlo chiaro anche qui, che una parte di Area Popolare era disposta a votare la legge Cirinnà così com'era e l'avrebbe votata probabilmente nel segreto dell'urna, nel voto segreto. So che Forza Italia è per 2/3 a favore della regolazione delle unioni, anche con la questione della stepchild, e mi si sono mangiati vivo alcuni esponenti di Forza Italia, perché ero, cioè c'è un tale Bailamme dal punto di vista politico su questa cosa, amici miei, che c'aveva i capelli dritti, credetemi. Per cui io mi auguro che cioè, sia la fine di questa storia. Io ho sempre detto, sono un uomo di speranza, ho sperato fino alla fine che se proprio doveva venire fuori una legge, venisse fuori una legge decente, che aumentasse, come scrivo anche domani, il tasso di solidarietà nel nostro paese, ma non aumentasse il tasso di confusione intorno alle questioni matrimoniali e non creasse pastrocchi poi spanciabili in sede giudiziaria e via dicendo. Io continuo a auspicare una via italiana, non il modello tedesco, non il modello inglese. Se dobbiamo andare a legge, che si faccia una legge che è un modello italiano, chiaramente su un piano diverso da quello matrimoniale, che dia una cornice di civiltà a qualunque relazione. Poi mi spiegheranno perché non possono aiutarsi i fratelli fra di loro, quello che vi ho già detto, dovranno spiegare all'opinione pubblica. Detto questo, Renzi è un gran tattico e si è giocato la partita. Probabilmente oggi resta il fatto che ha messo il partito davanti a un bivio: o si va nel mare aperto e non si sa cosa si porta a casa, oppure si blinda l'accordo. Sembra che si stia andando nella direzione dell'accordo da blindare all'interno della maggioranza. Lo vedrò, ci crederò quando lo vedrò, che è una cosa sensata. Sono curioso anch'io di capire qual è il punto di caduta di tutto questo. Poi che cosa accadrà? E qui la seconda domanda, quella centrale: accadrà che ci saranno pronunce giudiziarie? Io sono sicuro che ci saranno ricorsi ancora. Sono sicuro che ci saranno ricorsi ancora. Però attenti bene, un conto è quello che scrivono i giornali e un conto è quello che si sentenzia intanto, già oggi. C'è l'ultima sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla questione, che ha richiamato l'Italia, secondo la vulgata giornalistica, a dare il matrimonio gay. In realtà ricalca la sentenza della Corte Costituzionale Italiana e dice che l'Italia deve dare, secondo questa interpretazione giuridica che ormai è consolidata, una risposta all'esigenza di regolazione della convivenza anche omosessuale, ma non è tenuta da portare al matrimonio gay o qualcosa di simile al matrimonio gay. E se si fa una convivenza, se si stabiliscono regole di una convivenza che in qualche modo si sovrappone al matrimonio, questa è la trappola vera, amici miei, lì partiranno le sentenze che creeranno la condizione matrimoniale anche per gli omosessuali. Perché c'è il precedente austriaco, ci sono altri precedenti in altri paesi, dove si dice che quando si arriva a quel punto, allora arrivano le sentenze della CEDU, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dice: gli avete dato tutto del matrimonio, non si vede perché manchi questo, allora dovete aggiungerlo, perché avete già fatto il simil matrimonio. Avete capito qual è la gabola? E su quella la cartina al tornasole sarà, perché io continuo a dire che sia una legge che non è un simil matrimonio e che non preveda l'adozione hic et nunc qui adesso. Perché allora io anche su questo io non posso dire pregiudizialmente se una persona è in grado o non è in grado di allevare un bambino. Su che basi lo dico? Io so qual è la condizione migliore per un bambino: avere come riferimento una figura parentale maschile e una figura parentale femminile. Perché questa è la condizione nella quale i bambini nascono e sono i modelli che naturalmente hanno disponibili, da sempre, da che mondo è mondo. Non ce lo siamo inventato noi, questo è un dato di natura. Poi so anche che ci sono bambini che sono cresciuti di fatto con due mamme, Pensate, i bambini cresciuti con la mamma e con la nonna, la mamma e con la zia, quando non c'erano i padri, perché i padri morivano in guerra, erano altrove a fare i mercanti o i marinai, erano scappati. Quanti padri sono scappati, lasciando le madri sole a crescere i figli? Quanti preti hanno adottato dei bambini? Io ne conosco. Uomini soli, non sposati, e che hanno adottato dei bambini per dar loro una cornice. Sapete, poi sono diverse forme di adozione ancora, anche se quella di cui parliamo, no? Dalla riforma dell'83, è soprattutto quella che serve, che ha ribaltato lo sguardo. L'adozione classica nasce per dare un nome e un patrimonio. A essere maligni nella società romana forse poteva servire anche a regolare le relazioni omosessuali, addirittura. Nella società romana, perché era un modo per trasmettere il patronimico e un patrimonio spesso a uno più giovane, a volte c'era anche uno più giovane che adottava uno più vecchio in quella società. Nella nostra civiltà, nella parte più evoluta, dopo la riforma del diritto di famiglia, l'adozione è diventata la risposta al bisogno di famiglia del bambino, non la risposta a un bisogno dell'adulto. Il paradosso del dibattito sull'adozione omosessuale, che si è capovolto lo sguardo ed è diventata adultista, come ho titolato un editoriale nei giorni scorsi di Roberto Colombo, il sacerdote biosicista che insegna la cattolica.
Ma l'adozione di un bambino da parte di un uomo e di una donna non è la stessa forma di egoismo che potrebbero avere due uomini o due donne?
No.
Perché no?
Potrebbe esserlo, tant'è che il cammino dell'adozione, come lei sa, è un cammino che io definisco eroico, che dura anni, che è sottoposto a un vaglio serio delle motivazioni delle persone che adottano, che io stimo enormemente, ho amici che hanno adottato, colleghi che hanno adottato, anche situazioni molto complicate si sono trovati a gestire, perché tutti i bambini comunque hanno la nostalgia delle origini. Alcuni hanno la fortuna di trovare famiglie di accoglienza adottive e hanno loro dentro di sé una capacità d'accoglienza di questi genitori adottivi, per cui è assolutamente felice l'esperienza, e non sono poche, grazie a Dio, queste situazioni. Ma ci sono le situazioni traumatiche con bambini che quando arrivano alla maggiore età e diventano uomini e donne, formalmente anche per la legge, se ne vanno e vanno a cercare i genitori, la madre che li ha abbandonati, perché mi ha abbandonato. Ne conosco di casi, tanti. Io ho un grande rispetto, la inviterei veramente a pensare, poi il mio sguardo, ognuno ha il suo. Io non penso che ci può essere una pulsione egoistica, l'affermazione di conquista di un figlio, però è difficile che ottenga, o sono molto breve di simulare, o è difficile che venga dato loro un bambino. Infatti l'assurdo della stepchild, se mi consente, l'assurdo della stepchild, così come la stanno congegnando in questa legge, dentro la legge sulle unioni civili, è che saltava tutta una serie di passaggi, rendeva più semplice ciò che semplice non è. Tant'è che contro questa previsione, ne abbiamo dato conto agli inizi di dicembre, c'è stato un convegno a Milano organizzato da giuristi, magistrati, avvocati che si occupano proprio delle questioni dell'adozione, erano tutti fieramente contrari al testo della Cirinnà, perché andava a intervenire sulla materia della normativa in tema di adozione, manipolandola seriamente e sbilanciandola. I più arrabbiati sono proprio le associazioni anche delle famiglie adottive, le cose, che sono un po' i custodi di un approccio che è dalla parte del bambino. E questo è il cambio che c'è con l'impostazione dell'adozione, la nuova adozione che è poi diventata l'adozione non speciale. Ci sono anche casi di adozione speciale e altro. Però io non sono poi uno specialista alla materia, però questo ce l'ho ben chiaro, che il cambio è dalla parte del bambino, non è dare un bambino a una coppia, e dare a un bambino una condizione familiare, che è proprio il capovolgimento del termine, dell'egoismo. Il rischio che ci sia un tasso di egoismo, questo c'è, ripeto, però come in tutte le cose umane.
Ma nell'articolo della stepchild adoption si parla solamente del figlio naturale di uno dei due.
Non è chiaro, dovrebbe essere figlio naturale, allora si dice che è figlio naturale. Deve esserci l'altro partner che non c'è più, oppure non c'è mai stato, perché se è un bambino che è stato realizzato con l'utero in affitto,
l'utero in affitto, però è un'altra cosa.
C'è una sentenza di domenica riguardo una coppia eterosessuale, bambino comprato in Ucraina attraverso l'utero in affitto, col DNA del padre, quindi il padre è il padre naturale del bambino. Il giudice, nonostante il divieto della legge 40 vigente in Italia sull'affitto degli uteri di donna, ha legittimato il bambino come figlio di entrambi i coniugi. Quindi vedete che c'è una legittimazione ex post e l'importazione, siccome in Ucraina è possibile affittare il grembo di una donna, viene importato anche in Italia quell'ordinamento, esattamente quello che dice.
Ma nella proposta di legge non si parla di acquistare bambini e non si fa nessuna comparazione con il matrimonio.
No, no, la comparazione col matrimonio c'è, perché se lei fa, lei lo sa che fra le cause, cioè lei si vada a leggere l'articolo 3 e vedrà che vengono richiamati tutti i casi. E già nell'articolo 3, fra l'altro, si istituisce l'adozione perché si fa riferimento ai casi di adozione speciale. Ma fra l'altro, nelle cause, tra quello che viene richiamato, che in teoria potrebbe diventare una causa di annullamento dell'unione, c'è anche l'impotenza coeundi. C'è anche il caso dell'impotenza di uno dei due partner, che è un assurdo logico in una coppia che è naturalmente sterile, no? Perché due uomini non possono generare un figlio, due donne non possono generare un figlio. Però, siccome hanno importato nella smania di fare in maniera mascherata un matrimonio, perché questa è la cosa, il grave vizio della Cirinnà, che è un matrimonio mascherato allo stato delle cose, che è emendabile la cosa, però allo stato delle cose questa è la condizione, hanno importato tutto, anche cose che sono degli assurdi da un punto di vista logico.
Non riesco però a capire, da cattolico, qual è il problema a dare un diritto a chi non l'ha, il diritto ad esempio ad accudire una persona che è in ospedale.
Se lei mi dice che il problema in Italia oggi è che una persona omosessuale non può assistere in ospedale un'altra persona, dice una cosa che non è vera. Questa è una delle cose che sono state veicolate in questi anni mentendo, perché se c'è un burocrate idiota che non permette a una persona di assistere un'altra in ospedale, può accadere con chiunque, che sia omosessuale o che sia eterosessuale, ma che l'assistenza sia possibile, questo vale per chiunque. Addirittura ci sono casi nei quali lei decide di nominare un suo curatore in ospedale, viene ammesso lui e non viene ammesso la famiglia, non viene ammessa sua moglie. La questione dell'affitto, del subentro nell'affitto, un'altra fandonia, perché chiunque può decidere che il subentro nell'affitto dei coabitanti è una cosa, un fior di sentenze, tant'è che qualcuno aveva detto non c'è bisogno di fare una legge, si faccia un testo unico riordinando tutta la normativa vigente e tutta la giurisprudenza consolidata. Allora, non sono questa la questione. La questione vera, che io riconosco che è una questione vera, e la Corte Costituzionale l'ha posta in maniera chiara, è quella per la quale, secondo la Consulta, bisogna regolare le convivenze anche tra le persone dello stesso sesso, ma non su un piano matrimoniale, su un piano come formazione sociale dove si sviluppa la personalità dell'individuo. Articolo 2 della Costituzione. Su questo io non ho obiezioni da fare. Civilmente, non ho obiezioni da fare. Si trovi una strada in questo senso, che io la chiamo patrimoniale, solidale, non matrimoniale, e nessuno avrà niente da eccepire su questo, dal mio punto di vista. Come si fa a eccepire? Ho detto, se aumenta il tasso di solidarietà, perché me ne devo dolere? Il problema è che non si pretende il diritto ai figli, perché io non nego il diritto ai figli, affermo il diritto del bambino a non essere oggetto del diritto di nessun altro, che è una cosa diversa. Mi ci scaldo su questo, ma nessuno, lei non è il diritto di suo padre, le mie figlie non sono il mio diritto, è chiaro questo? Io non avevo diritto a quei figli, un bambino preso in adozione non è il mio diritto, la legge deve tutelare sempre la parte debole del rapporto, sempre, il diritto da cui si parte è quello della parte debole. Allora, se il problema è il diritto anche della persona omosessuale a vivere la sua relazione con un altro in una cornice legale, si trovi la cornice giusta, come forse si può fare. E se lo troviamo, noi italiani, faremo un favore anche ad altri, perché la cornice che hanno scelto altri paesi col matrimonio egualitario sta implementando delle aberrazioni dal punto di vista giuridico, compreso lo schiavismo delle donne dell'usura affitto, compreso il commercio dei gameti umani.
E come accade molto spesso, è da parte di eterosessuali.
L'ho detto prima io, che la maggior parte dei casi, ma le ho detto anche che dal mio punto di vista gli omosessuali sono presi in ostaggio da questa cosa e utilizzati come strumenti e strumentalizzati per legittimare un mercato della riproduzione umana. Questa è la mia opinione forte su questa questione, con grandi poteri economici che sono interessati a questa storia. E non sto facendo complottismo, cioè, lo sa che c'è una multinazionale danese specializzata nell'esportazione del seme maschile che ha un giro d'affari a 6 miliardi di euro l'anno? Stanno nascendo più danesi adesso che in tutta la storia dell'umanità, quando i vichinghi giravano come trottole con le loro barche. Questa è la verità, eh? Fa sorridere, ma non fa sorridere, purtroppo. E poi il mondo è il vostro, questo, eh? Poi, se, io, le giovani generazioni siete voi che dovete avere lo sguardo profondo sulla cosa. Ma lei fa bene a porre i problemi, ci mancherebbe altro. Però se mi fa le domande le rispondo, e con tutta la passione di cui sono capace, e anche quel po' di competenza che mi sono dato, insomma. Non ce l'ho con lei, assolutamente. Anzi, le sono grato.
Dobbiamo però fare anche i conti con la realtà. Visto che comunque se uno vuole avere un bambino va all'estero e lo può avere. In che modo quindi possiamo tutelare i diritti dei bambini?
Sì, io spero che parta questa iniziativa per un bando universale dell'utero in affitto, soprattutto. A me preme quello soprattutto perché è quello che più palesemente dimostra la schiavizzazione della donna, la riduzione della donna a cosa. Cioè, una donna che vuole avere un bambino, questa è la simmetria che c'è, naturale. Una donna che vuole diventare madre, diventa madre. Un uomo, no, può fare quello che vuole, deve comprarsi una donna. Non c'è niente da fare, questa è la natura. Allora, intanto il problema che mi pongo, come dicevo prima, è questo bambino avrà comunque l'ansia di sapere chi è il padre, anche. Perché tutti vogliamo sapere da dove veniamo, vorremmo sapere dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, dei trisavoli. Se potessimo risalire indietro nel tempo lo faremmo. Questa è la nostra ansia naturale, l'ansia delle radici, delle origini. Ma poi c'è il caso, sapete, famoso di questo donatore americano che alla fine gli hanno imposto, cioè hanno ricostruito la filiera delle sue donazioni, si è ritrovato ad avere 600 figli. Cose che possono accadere, ma sapete, poi magari vanno in giro per il mondo queste donazioni che vengono fatte, ma se insistono nella stessa area c'è anche il caso, quando uno è particolarmente attivo nel mestiere di donatore, che è retribuito, ovviamente, c'è anche il caso di incontro fra consanguinei, sono mille problemi da questo punto di vista che non vanno sottovalutati, non sono casi limite, perché sentiamo in quest'ottica della nebulosità, del nascondimento, sapete che è un principio che è stato messo in crisi, noi l'abbiamo difeso a lungo perché era uno dei modi per evitare gli aborti in certe situazioni, no? Che si tutelasse l'anonimato delle madri, però è anche vero che c'è una domanda delle proprie origini di tutto, e su questo ci si ritrova persone credenti e non credenti. Io ho avuto alcuni colleghi, non mi sarei mai aspettato, che proprio sulla fecondazione eterologa hanno fatto una battaglia culturale a fianco a noi, sul diritto delle persone a sapere sempre da dove si viene, chi è il padre e chi è la madre. E su questo penso che ci possiamo intendere profondamente tutti. Per quanto riguarda il bambino, intanto è chiaro che questo è un problema che interpella la società e interpella la Chiesa. Siccome io ci credo nella libertà del Padre Eterno, nella pazienza del Padre Eterno di parlare a tutti e alla vita di tutti, è una cosa che ho detto in altri incontri anche, e lo dico spesso ai miei colleghi, quando fra qualche anno, passata il momento polemico, ci saranno persone omosessuali che cercano Dio in buona fede perché ne hanno sentito la voce, si presenteranno e busseranno alle porte delle chiese, e accadranno, e verranno a chiedere il battesimo per i bambini, pensate forse gli verranno sbattute le porte in faccia? Io non penso che gli verranno sbattute le porte in faccia. Penso che questi bambini verranno accolti, come qualunque bambino. Penso che queste persone verranno accolte come qualunque persona. penso che sia un problema enorme, un problema pastorale, un problema umano, ma che sia una realtà con la quale ci troveremo a misurarci. Ripeto, perché Padre Eterno chiama quando vuole e chiama le persone che meno ci aspettiamo. Io non lo so se tornasse oggi in mezzo a chi nascerebbe, chi incontrerebbe e chi scandalizzerebbe. Su questo sono molto franco. Però so anche che ci sono dei giochi pericolosi, dei mercanti fuori e dentro il tempio del nostro vivere insieme, la cosa che nostro Signore farebbe saltare i banchetti, i banconi. Li farebbe saltare, secondo me. Quelli che sacrificano le nuove deità, la tecnoscienza, quella che Papa Francesco dice che tiene scacco tutto, la politica, l'economia, ha fatto l'alleanza con l'economia e tengono la politica subalterna, leggetevi la Laudato Si, cioè sono pagine bellissime su questo, ma l'avete già letta sicuramente. Ecco, e poi però attenti bene, i bambini che ci sono già, io stesso ho detto, è evidente che nel momento in cui si pone un insuperabile divieto per l'utero in affitto, bisogna pensare che nessuno vuol togliere niente a nessuno, cioè i bambini che sono già nati non si può pensare all'esproprio dei bambini che vivono già in un ambiente, questo qualunque persona, ma voglio dire, ma sapete che la legge già vigente prevede che nel caso in cui ci sia la premorte di una persona convivente con un'altra c'è la continuità affettiva? L'affidamento del bambino e l'adozione possono essere dati a superstiti di una convivenza, ma questo già oggi, già con le norme vigenti, sentite gli avvocati che lavorano nel settore, gli psicologi, i magistrati che si occupano della faccenda, ve lo dicono tutti. Guardate che veramente c'è anche una disinformazione avvolgente e che usa argomenti che non possono non intenerire, non colpire il cuore e la testa di ogni persona raziocinante. Ma sapete, è inevitabile avere farsi le domande, quelle che mi faceva prima, non mi avete detto i vostri nomi, che io sono abituato a chiamare le persone per nome e quindi non posso dirlo. Sono domande serie che è giusto farsi, anche perché abbiamo un martellamento continuo di cose che vengono dette e ripetute sotto questa cupola mediatica che ci ripetono sempre le stesse versioni della faccenda. Guardate, la realtà è diversa, troviamo sofferenze più grandi di quelle che vengono sbandierate e non vengono raccontate, e troviamo delle cose che sono assolutamente pretestuose che vengono dette. Però qui c'è il grande problema che abbiamo davanti, è come umanizzare di più il nostro mondo, non come renderlo più disumano. E purtroppo certe pratiche aumentano il tasso di disumanità, perché tutto ciò che porta all'artificio, gradatamente, ci ruba umanità, amici miei. Ma il ricorso ai grembi in affitto delle donne, al mercato, alla fecondazione eterologa e tutto questo, perché aumenta? Perché ci hanno scippato anche il tempo fertile delle nostre relazioni umane, quando i bambini nascono più facilmente. Sono creati dei meccanismi sociali per cui non c'è il tempo per volersi bene, non c'è il tempo per incontrarsi quando è il tempo. Le persone vengono presi in ostaggio dentro una vita, dentro una forma di relazione, di lavoro, che ti toglie il tempo della generatività. E tu ti ritrovi a 35, a 38, a 40, a 45 anni a cercare il figlio per la prima volta. Ma quanti sono i casi così? Prima la carriera, prima la realizzazione, prima i soldi, prima la cosa, e poi viene anche il tempo in cui ti dici: ma che ho fatto della mia vita, dove sono i figli che non ho fatto? Ma in questo senso erano più saggi i nostri, e anche perché la vita probabilmente era più corta, c'era meno attesa di vita, ma si era più capaci di mettere. Ci sono quelli che contraddicono questo, già oggi. Sono stili di vita di persone che rifiutano il modello che ci è dato. Io dico che comunque la grande schiavitù, oltre a quella dei corpi che sta tornando, e quella dell'affitto degli uteri delle donne, è la cosa più drammatica e clamorosa. c'è certamente quella del tempo, questo tempo che ci viene rubato in tanti modi e ci porta dentro queste altre gabbie. Non so se sono riuscito a spiegarmi, però è un pensiero che faccio molto, il giornale che sto cercando di fare con i miei colleghi cerca di interpretarle queste questioni, ma banalmente riguarda anche il tempo di vita, quello del tempo della festa, quanto ci abbiamo ragionato sul tempo della festa e del lavoro che ci è stato tolto, come i luoghi, il tempo per stare insieme, che poi diventa il luogo dello stare insieme, la domenica, il giorno comune, il giorno comune alla famiglia, a Dio, alla comunità. Per incontrarsi, per tessere relazioni, certo che è più comodo una famiglia in cui tutti e due lavorano, magari che il padre è libero il martedì, la madre il giovedì, così può stare col figlio, una cosa e l'altra, e la domenica si guadagna di più, però non si sta più insieme, non si sta più insieme, è un figlio al massimo che ci si può permettere, se ce se lo può permettere, no? Per i meccanismi che si sono creati.
È vero che solo le coppie sposate possono adottare dei bambini? E non le coppie conviventi?
No, è stata cambiata la normativa. Adesso anche le coppie conviventi a lungo tempo possono adottare a certe condizioni. E poi, ripeto, l'esame è molto severo. È molto severo, molto complesso. Come vi dicevo prima, io non me la sento, io non ho... Non ho un pregiudizio assoluto sulla qualità di una persona, senza conoscerla, io non posso dire in base a una sua presunta o vera preferenza sessuale che cosa è la sua vita, la sua qualità umana. Cioè io sarò fatto male, ma non penso che il modo come una persona, lo dico brutalmente, vive la propria sessualità, va a letto, sia determinante necessariamente per capire la sua qualità umana e la sua profondità umana. Non so, è un determinismo che non accetto, perché ho avuto la fortuna di conoscere persone probabilmente che vivevano la loro sessualità normalmente o vivevano la loro castità, parlando di persone che avevano fatto scelte di consacrazione della loro vita in maniera serena e risolta, per cui non c'era questa ossessività del porla come questione di una bandiera da alzare, da fare davanti a quale bisognava inchinarsi. Quindi io non escludo, io penso, anzi sono sicuro che nella storia dell'umanità ci siano stati più padri con tendenze omosessuali o più madri con tendenze omosessuali che sono stati ottimi padri e ottimi madri. Perché no? Che hanno vissuto dentro il matrimonio classico magari, no? Questa condizione. Perché no? E chi, veramente, e qui lo dico io, chi sono io per giudicarli ex post senza essere stato di fronte a loro concretamente nella loro relazione con i figli? Come faccio a dirlo? Io non me la sento dirlo, lo dico, questa però è una mia opinione personalissima, ma io questo lo penso, lo sento. Detto questo però, amici miei, quali sono le evidenze vere? Perché io tutti gli amici psicoterapeuti che sento, delle più diverse scuole, più diverse tendenze, credenti e non credenti, a parte alcuni psicologi che sono omosessuali militanti dei movimenti, che sono piuttosto aggressivi nel sostenere le proprie tesi, con alcuni mi sono confrontato anche sulle pagine del giornale perché non ho paura di confrontarmi con nessuno, sono tutti molto cauti nel dire che è vera questa favola per cui le coppie omosessuali sarebbero addirittura migliori di quelle eterosessuali per far crescere equilibrati i bambini. Sono stati fatti degli studi in America, dove per prima si sono realizzate coppie omosessuali stabili anche con dei bambini al proprio interno, ottenuti in diverse maniere, che attestavano all'inizio che erano il paradiso in terra queste situazioni. Poi sono cominciati col passare degli anni a venire fuori studi che dicono cose di segno diverso. Beh, io vorrei avere anche delle evidenze scientifiche prima di sancire questa cosa in maniera assoluta, come si sta facendo, assolutizzante. E non mi faccio incantare da certi stili, da certi strilli o da certe affermazioni apodittiche su questo punto, ma proprio per niente. Proprio perché bisogna partire prima di tutto dal bene del bambino. Allora, faccio un esempio concreto invece. Quando qui in Emilia hanno deciso di affidare una bambina a una coppia omosessuale di fatto, in verità l'hanno affidata a uno dei due, ma che si sa che convive con un altro, una cosa. Noi non ci siamo strappati i capelli affatto, perché bisogna vedere il contesto in cui avvengono le cose. Quel contesto, sapete qual era? Quello di due persone che questa bambina chiama zii da sempre, perché è figlia della collaboratrice familiare che abita, che vive in quella casa. Il padre se n'è andato, la madre è rimasta sola con tre figli. Il problema dell'affidamento di un paio di bambini era legato al fatto che sta donna non ce la faceva da sola a tirare avanti i bambini. E il giudice ha valutato che l'affidamento a persone che la bambina già conosce in una casa nella quale la madre va tutti i giorni, perché è la collaboratrice familiare, la colf, che amministra, la governante di quella casa, fosse la condizione ideale, la condizione migliore nella situazione data. Vedete che, voglio dire, la vita c'ha più fantasia persino di certi esternatori politici e di certi polemisti assoluti. Bisogna stare coi piedi per terra, valutare anche le situazioni per quello che sono, ma avendo chiaro, io dico che la bussola non può allo stato delle cose non essere chiara e puntata direttamente su un dato che non è smentibile. Un bambino nasce da un uomo e da una donna. Un bambino ha un padre e una madre, sempre. Se il padre o la madre mancano, è perché il padre o la madre sono stati rimossi, o si sono autorimossi qualche volta, ma resta il fatto che lui proviene da loro due. Questo non ci piove, amici miei. Qualunque altra cosa è una grande bugia da questo punto di vista. E chiunque di noi ha il diritto e porta in sé la nostalgia inesorabile delle proprie radici e ha il diritto di sapere da dove viene. E nessuna operazione né legislativa né di laboratorio né di ingegneria sociale può essere tesa a rimuovere questo dato strutturale. Questo che noi siamo cristiani o non lo siamo, siamo in grado di capirlo benissimo. Poi ripeto, alle domande di sostegno, di solidarietà, si può rispondere in tanti modi. E qui vengo all'ultima questione. Perché dovrei essere contento se verrà fuori una legge, o dovrei sentirmi più cittadino più a pieno titolo nel mio paese, un po' orgoglioso anche del mio scombiccherato Parlamento della Repubblica, se dovesse fare una legge sulle unioni civili? Io ve l'ho detto qual è il mio punto di vista. Io mi sentirei contento se fossimo capaci in Italia di seguire una via nostra, una via italiana, diversa dal modello inglese, che ha portato Elton John a farsi fare il figlio in Canada e a portare via il figlio alla madre appena nato, la quale era attaccata al seno, e a mandare per un anno l'aereo in Canada a prendere il latte dalla madre, a tirare il latte dal seno della madre, a portarlo a Londra. E lui se lo può permettere, ma il bambino ha pianto per un anno, l'ha raccontato lui in un'intervista a Sunday Times, non me lo sono inventato io. Per un anno ha pianto il bambino, che voleva la mamma, e la mamma non c'era. Io vorrei che non fosse una via inglese, vorrei che non fosse neanche la via tedesca, tantomeno quella francese, dove adesso hanno aperto gli occhi dopo che hanno fatto il mariage pour tous. Hanno aperto gli occhi e c'è una mobilitazione della sinistra, fra l'altro francese, partire dal Partito Socialista e dal movimento femminista contro l'utero in affitto e la cosa. Vorrei che fosse una via italiana che non segna necessariamente, che anzi rifiuta la concezione proprietaria sui figli, che non dichiara il figlio il diritto di nessuno, che riesce a regolare su un piano che è di solidarietà ma non è matrimoniale, con chiarezza, e che quindi non è spanciabile per le sentenze successive, che sono in agguato, che abbiamo dei professionisti del ricorso davanti ai tribunali, per cui le leggi non si fanno più nel Parlamento, che è sede, secondo la Costituzione, della sovranità popolare, ma si riscrivono nei tribunali, secondo la logica di alcuni illuminati che hanno una concezione del diritto progressiva attraverso le sentenze che si accumulano. Io so che c'è una parte del diritto che evolve così, è sempre accaduto, non mi scandalizza più di tanto, ma quando vedo delle innovazioni giuridiche come mi è capitato di vedere in questi anni a più riprese, mi comincia a allarmare molto, e mi conforta sapere che ci sono molti giuristi, magistrati, che sono allarmati tanto quanto me, e non sono la minoranza di quella categoria, anzi sono una maggioranza. Però bastano pochi determinati per provocare delle derive. Per questo deve essere una legge seria e non spanciabile. La prima cosa è non nascondere sotto la dicitura delle formazioni sociali il matrimonio. Quindi, se questo testo saranno in grado, vedremo che lavoro stanno facendo. Lo stanno facendo in queste ore i negoziatori. Sono persone serie, so che c'è di mezzo Giorgio Tonini e un altro si chiama Nino D'Ascola, dell'area popolare. Mi auguro che facciano una cosa buona. Mi ha indignato, questo lo dico da cattolico, la berlina a cui sono stati messi i parlamentari cattolici, penso a quelli del PD, penso a Stefano Lepri, che è uno che viene dalla Caritas di Torino, che ha lavorato seriamente per tanti anni nel volontariato sociale e altro, che ha fatto una battaglia strenua, penso a una storica come Emma Fattorini, penso ad altri che al Senato si sono battuti dentro il PD per cambiare questo testo, sono stati sbertucciati, e anche sui giornali, la cosiddetta stampa indipendente, li ho visti insultati letteralmente. Questo a me dispiace, mentre sono contento, perché l'ho chiesto per anni, che i cattolici ovunque sono si facessero sentire per la loro capacità di dire parole capaci di umanizzare la politica e di far emergere un punto di vista serio sulle questioni dell'umano. Credo che in questa vicenda, che è comunque complessa e non so come finirà, ci sia un dato positivo che va assunto, che è questa ripresa di voce di tanti. E quella cosa che mi è piaciuta di più, amici miei, è il fatto che ci si sia trovati insieme con persone di culture diverse poi alla fine a fare questa battaglia. E spero che la battaglia vada avanti nei prossimi anni, comunque a prescindere dalla legge che si farà in Italia. Perché io, come sostengo l'azione per il bando della pena di morte, sono contro la tortura, chiedo interventi globali per umanizzare il diritto e la convivenza civile, chiedo che si ponga fine alle persecuzioni per motivi religiosi nel mondo, tutto quello che voi che immaginate, vorrei anche vedere una grande mobilitazione contro le nuove forme di schiavismo che passano attraverso, soprattutto in questo momento, lo dico da uomo, attraverso il corpo della donna che viene colonizzato letteralmente in tante parti del sud del mondo. Nel nome per di più dell'amore, non c'è cosa, non c'è trappola più grande che usare l'amore per fare un disamore totale. Grazie per la pazienza.
Grazie ancora al direttore Tarquinio, e credo che ci uniamo tutti in questa passione per l'umano che ci ha testimoniato, e speriamo in questa via italiana questo sogno si possa realizzare. Grazie ancora, e direi un altro applauso ancora per l'editore Tarquinio.
Applaudo voi io per la pazienza.